È nei nostri studi oggi Paola Boffula Alimeni, alla quale diamo subito il benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno.
Vuole raccontarci qualcosa di lei? Sappiamo che appunto adesso lavora in veste di accademica qui in Australia, ma naturalmente i nostri ascoltatori non la conoscono, quindi si presenti al pubblico.
La parola che più mi può rappresentare è appassionata di papiri e tutto ciò che riguarda il restauro, soprattutto il restauro. Quindi sono arrivata qui a Sydney, un posto meraviglioso, e passo molte ore a restaurare i papiri del museo che si trova nella Macquarie University. Quasi 700 papiri, è una delle collezioni, diciamo l'unica, in Australia, più importante.
Facciamo un passo indietro, parliamo del suo percorso accademico.
Velocemente, sono laureata in storia dei paesi islamici, poi un giorno ho scoperto la passione del restauro dei libri, mi sono riscritta all'università a 30 anni, 5 anni di laboratorio, quindi restauro, chimica, fisica, diagnostica, entomologia e altre materie, e quindi ho conseguito quest'altra laurea e adesso sono specializzata nel restauro dei papiri.
Uno si potrebbe chiedere, ma i papiri egizi non dovrebbero essere in Egitto? Ovviamente sappiamo che ci sono prestiti di musei o anche istituzioni private, ci sono stati saccheggi nel passato. È per questo che molti di questi papiri si trovano all'estero in un luogo praticamente agli antipodi come l'Australia?
Il problema è che dopo l'egittomania, che era iniziato con quindi la campagna d'Egitto di Napoleone, ogni personaggio di un certo rilievo in Europa e nel resto del mondo desiderava avere nel proprio salotto un manufatto egizio. Quindi avventurieri, esploratori, archeologi si sono recati in Egitto e hanno fatto degli scavi sistematici e l'allora governante ha permesso di portarli al di fuori dell'Egitto come un favore, ovviamente per soldi. Quindi tutto quello che adesso si trova nei musei è dovuto a questo scambio e in realtà purtroppo ancora i saccheggi durano ancora oggi.
Quali tipo di competenze specifiche servono per interpretare, leggere o perlomeno capire insomma quello che c'è scritto su un papiro egizio?
Innanzitutto ci vorrebbe un team di persone esperte, quindi si va dall'egittologo al papirologo e al filologo. Io, per esempio, ho dovuto studiare diverse lingue, non che le conosca in maniera perfetta, ma ho dovuto studiare lingue quali l'arabo, l'egiziano medio, il copto, l'ebraico, proprio perché durante gli interventi di restauro devo conoscere almeno l'alfabeto per poter posizionare i vari frammenti.
Sappiamo che, perlomeno da quello che vediamo in televisione, per me che sono un profano dell'argomento, che quello che noi definiamo alfabeto egizio era in realtà composto da disegni di animali, quelli che possono essere definiti geroglifici, quindi occorre anche studiare questo tipo di relazione fra il segno, il simbolo e quello che poi in realtà significava.
Quello che si direbbe tra grafema e fonema. Hai già detto tutto, complimenti, quindi si chiama geroglifici o Middle Egyptian. Poi, ovviamente, siccome era un linguaggio esclusivo per un certo ceto, ovviamente c'è stata una sorta di corsivizzazione tramite lo ieratico, che quindi di solito si dice che era per la casta sacerdotale, ma non è del tutto vero. Ovviamente c'era il popolo, quindi si è passato nel 700 avanti Cristo alla nascita del demotico, che quindi è un'ulteriore corsivizzazione di queste altre due lingue, per arrivare al copto, perché poi con la conquista araba nel 640 si doveva distinguere tra i nativi e i nuovi arabi, quindi la necessità di un nuovo linguaggio che ha permeato, mutuato dal demotico e dal greco. Quindi sono sette lettere in più che vanno a sostituire quei grafemi che non esisterebbero in greco.
Che cosa si scopre leggendo o interpretando questi papiri? Immagino che molte cose siano forse banali e riferite ad un particolare momento storico, non voglio dire la lista della spesa, ma insomma cose triviali, ma sicuramente ci sono invece anche documenti che lasciano scoprire qualcosa in più.
C'è tutto un mondo. si va, come dice lei, dalla nota spesa, nel senso addirittura un elenco di libri che venivano letti e scambiati tra i vari, chiamiamoli, latifondisti di un determinato territorio egiziano, alle poesie di Saffo. Tutto quello che noi abbiamo oggi di Saffo è grazie ai papiri, o come a opere più eccelse, quali quelle di Platone, Callimaco, e tutto ciò che abbiamo oggi anche riguardante la giurisprudenza, grazie anche ai papiri. Quindi abbiamo contratti di matrimonio, di affitto di terreni, anche di acquisto di somari, e quindi si parla di dentatura. Uno dei miei papiri preferiti è la maledizione di Artemisia, dove questa Artemisia scaglia una maledizione contro il marito perché non vuole riscattare la mummia della figlia. Poi ci sono tutti questi papiri magici che sono veramente affascinanti, perché illustrano la vita quotidiana di un popolo che è lontano, ma è così vicino a noi.
Su quali papiri in particolare sta lavorando in questo momento qui in Australia?
Sto lavorando su dei papiri che provengono da cartonnage. Quindi c'è una certa fase della produzione dei sarcofagi, l'ultima fase, quella tolemaico-romana, un periodo diciamo anche di crisi, che ovviamente non si avevano più i soldi per poter costruire questi bellissimi sarcofagi in legno con delle dorature o in pietra, e si utilizzavano quelle che oggi noi vediamo o diciamo cartapesta. Quindi la maschera bellissima che raffigura il defunto, e all'interno il gesso e i papiri. Quindi che succede adesso? Si cerca di estrapolare da queste maschere, senza danneggiarle, i papiri, però rimane tutto uno strato di gesso. Quindi sto lavorando sulla rimozione di questi strati. È un lavoro che mi porta via molto tempo, molte ore, perché il papiro è un supporto fragile.
E infatti proprio questo volevo chiederle, in realtà è un lavoro che possiamo dire può proseguire per tutta la vita, perché immagino che ci saranno ancora bauli e bauli pieni di papiri che nessuno ha il tempo, la possibilità o le competenze specifiche per interpretare.
Sì, ancora oggi molti professori, in virtù del loro nome, restaurano papiri non avendo fatto specifici studi, ma non voglio essere polemica. Il problema è che ci sono migliaia di papiri, se non di più, tutti necessitano di un restauro, perché il papiro ha tre nemici: la luce normale, la luce visibile, l'umidità e i restauratori. Quindi sì, è un lavoro che potrei tranquillamente svolgere a vita.
Come sono riusciti a restare intatti o parzialmente intatti questi papiri? Parliamo di migliaia di anni, non di settimane, e abbiamo detto appunto che l'umidità, la luce e anche il contatto umano li fanno deteriorare, quindi sono rimasti sepolti per secoli, e quindi l'essere sotto tonnellate di sabbia li ha protetti, oppure che cos'altro li ha mantenuti utilizzabili?
C'è stato un fattore determinante: il fatto che siano rimasti al buio. Uno pensa subito all'umidità che può rovinare il papiro, ma il papiro è una pianta, quindi anche quando io restauro introduco dell'acqua o comunque delle soluzioni idroalcoliche, a seconda poi degli inchiostri, se siano o meno solubili. L'importante, anche se la stanza dove vengono conservati questi papiri non è dotata di un normale impianto di climatizzazione a norma, l'importante è che stiano chiusi dentro un armadio o più armadi, che stiano al buio, allora si conserveranno per sempre.
Una domanda che forse esula da quello che è il suo lavoro. Dopo la caduta di Mubarak, l'Egitto sta vivendo un periodo di forte instabilità, nonostante adesso ci sia un presidente con il pugno di ferro. Ha questo causato dei problemi a voi ricercatori?
Assolutamente no, anche perché l'Egitto vive di questo, sia del turismo che della ricerca scientifica. Un problema grave che ci tengo invece a riferire è che proprio in questo periodo della primavera araba, purtroppo molti papiri da un magazzino di Luxor sono spariti, sono stati venduti, non dico dove sono adesso per rispetto o forse anche per paura, e questo sta continuando. Continuano i saccheggi approfittando di questo periodo di instabilità.
Anche lei è un'appassionata dei vari documentari o anche film come Stargate, che parlano fra il serio e il faceto, naturalmente, della storia egizia vista però con i nostri occhi moderni?
Io sono appassionatissima di Indiana Jones. Io a 10 anni sognavo di scoprire la tomba con le mummie, con le maledizioni. Il mio sogno sarebbe stato quello di scoprire la tomba di Nefertiti, che tuttora non è stata trovata. Quindi sì, l'Egitto continua ad esercitare un fascino anche senza questi film.
Per i nostri ascoltatori che fossero interessati a sapere di più, in particolare della sua attività, c'è un sito web che possono consultare?
Sì, pubblicizzo volentieri questo museo, Museum of Ancient Culture, che si trova alla Macquarie. Siete liberi di venire a trovarci. Io rimarrò fino al 5 maggio. Se venite in questi giorni vi posso anche mostrare le varie fasi del mio lavoro. Oppure potete tranquillamente visitare il museo, che è piccolo ma è un gioiellino, all'interno della Macquarie University.